Ben trovati per questo nostro secondo incontro con Don Andrea. Quest'anno, scusate, la febbre fa effetto. Il tema di questa volta è l'affettività e anche oggi, come la volta precedente, dopo la presentazione di Don Andrea faremo la divisione in gruppi, perché mi hanno detto che è stata molto fruttuosa, no? E è uno scambio che arricchisce tutti, insomma. Allora iniziamo con la recita del Padre Nostro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Mi permetto solo, prima di cominciare, di rifare la pubblicità a questi video che avete sopra, per chi non ci fosse stato la scorsa volta, non è un modo di mettere la mia faccia, sono delle foto che, solo per ricordare che sul canale YouTube di Catechisti Roma stiamo mettendo dei video per la formazione dei catechisti su temi più semplici anche di questo, su anche difficile, la creazione, Adamo ed Eva, il Big Bang, Darwin, i sette doni dello Spirito Santo, eccetera, per aiutare persone che hanno desiderio di formarsi e non hanno altre possibilità, insomma. È solo questo. E poi mi permetterò di chiedere a Don Francesco anche le vostre indirizzi di posta elettronica, se li posso avere anch'io, per far girare per i catechisti le informazioni. La prima cosa che così mi viene da condividere con voi, e potrebbe essere già la più importante, è questa. E parlare dell'affettività e della sessualità non ci deve fare paura, ma anzi deve essere una cosa che è come un anello al dito, come la pupilla dell'occhio. Cioè, noi abbiamo bisogno di parlare di questa cosa perché è bellissima. Noi non possiamo fare una catechesi delle cresime, per esempio, che non parla mai dell'uomo e della donna, dell'innamoramento, della famiglia, perché se noi non parliamo di questo perdiamo un elemento decisivo. E se volete, io ho come la sensazione che noi siamo un po' troppo impauriti, troppo bloccati, perché poi se ci fanno delle domande, poi cosa succede, poi dopo. In realtà questa è una cosa straordinariamente interessante, e se volete il mio intervento, che sarà in 8 punti, vuole solo provarvi a ridare il gusto di queste cose, cioè a dire, di queste cose noi possiamo parlare puntando alle cose essenziali, le cose grandi, essendo sicuri che questa cosa è necessaria, è amata, e anzi probabilmente, tragicamente, saremmo fra gli unici a parlare di queste cose. Cioè, oggi c'è bisogno di tornare a mettere l'accento sulle cose le più grandi che ci sono. Una premessa su questo discorso. E se noi situiamo l'educazione all'amore, alla sessualità, all'interno della crisi educativa, ci accorgiamo che il problema non riguarda la Chiesa. Io insisto sempre su questo, cioè il problema non è mai la cresima, la comunione, il problema è la vita, è la società, sono i giovani. Lo si vede benissimo qui, cioè il problema è che se fosse in crisi solo il matrimonio cattolico, uno paradossalmente, lo dico in maniera paradossale, potrebbe stare tranquillo, dire vabbè, è in crisi il matrimonio cattolico, ma tutti sono felici, ma tutti sanno amare, ma tutti... Il problema è che la crisi del matrimonio cattolico si vede nella crisi della vita. Le persone sanno amarsi? Gli anni 60, 70, 80 hanno aiutato le persone a fare un amore che non si rompe, che non tradisce, che io sposo una donna e poi la amo per tutta la vita? No! Cioè, le persone si sanno amare meno di prima. Io non voglio accusare nessuno, mi interessa aprire il problema. Cioè, amarsi è estremamente difficile. Le persone non hanno la ricetta, non è che i movimenti di liberazione sessuale hanno di per sé aiutato ad amare. È facile oggi essere padri? Cioè, perché se tutto è facile, oggi è difficilissimo trovare un padre, uno che ha la caratura di essere un educatore, non solo nella chiesa, ma nella famiglia, cioè un punto di riferimento con i suoi bambini, con sua moglie, con i suoi... Perché? Capite che questo vuol dire che noi, se riflettiamo di queste cose, è perché ci interessa il mondo, cioè noi non dobbiamo giocare a difendere dei valori vecchi. Il problema è che questa realtà ha bisogno di cose nuove, perché è disorientata, perché non sa dove andare. Perché le persone possono fare tutto e non sono capaci di fare niente. Un esempio per tutti, semplicissimo, la convivenza, io l'ho imparato come esempio dal mio parroco quando ero viceparroco a Vigna Clara, lui mi raccontò, ed è vero a livello scientifico, voi pensate che le persone che si sposano dopo aver convissuto si separano in percentuale maggiormente di quelli che si sposano senza aver convissuto. Cioè la convivenza, è interessante come dato, non voglio fare il moralista, voglio farvi capire che esiste un problema serio, cioè la convivenza non è un elemento che rende l'amore più forte, ma anzi lo rende più debole. Le persone ragionano così: l'amore ha bisogno di conoscenza, io vado a convivere con quella persona, quindi la conosco. Se voi convivete una persona, io e i miei fratelli che l'hanno fatto per esempio con più persone, allora tu sai che sai dove mette il pedalino, dove mette le mutande, sai se mette i capelli nella doccia, allora tu dici oramai lo conosco, lo sposo dopo 3 anni di convivenza, vuol dire che il matrimonio sarà solidissimo perché lo conosco. L'anno dopo ti separi. Perché? Cioè, capite? Non è un discorso moralistico, è un discorso intelligente. Cioè, da dove si fonda l'amore? L'amore ha la conoscenza come primo elemento o l'amore si basa su altre cose che non sono... Non basta conoscere l'altro, non basta conoscere i suoi modi, i suoi difetti, i suoi... ma c'è un problema di formazione del cuore. Cos'è il cuore umano? Cos'è l'amore? Cos'è la fedeltà? A cosa serve vivere? Dove vogliamo arrivare, no? Se fosse vero che basta trovare la persona adatta, cosa che oggi è possibile, oggi tutti possono conoscere tutti, tutti possono andare a vivere con chiunque, possono fare le vacanze con chiunque, cioè c'è la libertà assoluta. Ma perché questa cosa non genera gioia nell'amore? E se volete noi lo vediamo dal dramma delle separazioni. Il dramma delle separazioni è indicativo perché ci ricorda il fallimento dell'amore. E voi sapete che, lo ripeto, questo è una fonte di dolore enorme a livello del cuore, ci torneremo, cioè è il dolore più grande quello di avere il marito che se ne va con un altro o la moglie se ne va con un altro, per il coniuge e per i figli, ed è una delle fonti della povertà italiana. Cioè il fatto che il 40% delle famiglie sono divise, ci sono uomini o donne che pagano 2 case, 2 vacanze, eccetera, è la grande causa di povertà. Cioè noi abbiamo un'Italia che è bloccata perché anche a livello economico è enorme, ci sono dei maschi, spesso tocca a loro, non è non dire che sono meglio o peggio, ma che pagano 2 famiglie. È chiaro, questo a livello economico è una cosa cioè difficilissima, impossibile. Papa Francesco diceva, mi sembra che ci aiuti proprio illuminante, parlando ai fidanzati, diceva: attenzione, perché la vostra paura a sposarvi fa parte della cultura del provvisorio in cui noi viviamo, la cultura del precario. Cioè noi viviamo in una cultura dove è precario il matrimonio, ma perché sembra che tutto è normale che sia precario. Sono cristiano? Beh, finché faccio la cresima sì, domani non si sa. Devo vivere per la carità? Beh, se sono bambino do l'elemosina in chiesa, poi a 18 anni non la do più. Devo studiare, devo essere competente nel lavoro? Beh, sì, ma però, cioè, no, non è chiaro che cosa è saldo. Cioè, la crisi della famiglia, dell'amore, è un aspetto di una crisi che noi viviamo tutti insieme, che ci appassiona, che ci interessa, che su cui vogliamo dare un contributo, che è: che cosa c'è di stabile nella vita? Che cos'è che non è precario? Che cos'è che è solido, no? Inoltre il tema dell'affettività è molto importante, perché come sapete, per questo dobbiamo fra l'altro avere proprio il coraggio ogni tanto di dire delle parole belle, significative, nuove, innovative, no? Voi sapete che noi siamo criticati esattamente su questo, cioè la fede non cade solo su i miracoli di Gesù, sul vero Dio, vero uomo, ma cade esattamente su questo, cioè se tu Chiesa non mi insegni a vivere l'amore, allora sei inutile. Addirittura, se tu sei la nemica dell'amore, qui avete invece dei testi di Papa Benedetto e dell'allora Cardinal Ratzinger, allora dice nella Deus Caritas Est, l'inizio, cioè la sua prima enciclica, diceva: la Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella? Il sesso? Cioè, la Chiesa rende amaro il sesso o lo rende bello? Se la Chiesa rende amaro il sesso, io perché devo essere cristiano? E racconta in un documento, in un intervento, lo trovate subito sotto, che Nietzsche, questo grande filosofo nichilista, il padre del nichilismo, il maestro della cultura in cui noi viviamo, lui era un maestro di verità, cioè lui diceva che il cristianesimo era falso, ma adesso non possiamo affrontare questa tematica, ma poi diceva: ma non è neanche importante provare che è falso, basta che voi provate che il cristianesimo fa male alla vita. Se voi riuscite a provare che il cristianesimo fa male alla vita, la gente smetterà di essere cristiani. Quindi basta che voi provate che la fede rende meno bello l'innamoramento, e perché dovrei essere cristiano se io ci rimetto? Cioè è in gioco la fede stessa. Allora, primo punto, andiamo nei punti così, li rititolo, perché poi oggi ho avuto un ulteriore sviluppo della riflessione, no? Per essere ancora più chiaro. Primo titolo potremmo dire: l'amore è decisivo. Io credo che una prima cosa di cui noi dobbiamo essere fieri di parlare, di annunziare, è che tutto il cristianesimo ci dà la forza di illuminare l'esigenza del cuore umano e di ripetere che l'amore è decisivo. Cioè, sull'amore, vedremo poi che l'amore è esageratamente importante nel nostro tempo, perché è come se dipendesse tutto dall'amore uomo-donna, però noi non abbiamo paura di dire che l'amore è decisivo. Comincio da una frase scout, una frase tipicamente saccente, come gli scout sono. Io sono stato assistente della GESCI e ho aiuto l'FS, quindi lo posso dire. A Baden-Powell chiesero, frase testuale di Baden-Powell, fondatore dello scoutismo: mi è stato domandato se potevo definire in poche parole, per esempio in 50, la mia concezione su ciò che si poteva fare di meglio nella vita. Risposi che 4 mi sarebbero bastate. Fate un buon matrimonio. Fate un buon matrimonio. Che cosa vuol dire? Che se voi fate un cattivo matrimonio, avete rovinato la vostra vita. Se voi sposate un uomo sbagliato, vi siete rovinati la vita. Se voi sposate una donna sbagliata, è la rovina della vostra esistenza. Se voi sposate, poi vedremo che non è questo il problema, è sposare la donna giusta o sbagliata, ma il modo in cui io vivo la mia vita affettiva cambia tutta la mia esistenza. Se volete essere felici, si potrebbe tradurre così, ragazzi, no? Vuoi essere felice? Guarda che qui è in gioco la felicità. Cioè, non si può accocchiare le cose così come vengono, ma è un tema, lì sta o cade la vita. Quando studiamo Sant'Agostino, sapete che Sant'Agostino viene accusato di essere sessofobico, di essere contro le donne, eccetera, no? E un giorno mi sono rivolto a un prete che conosce molto bene Agostino e gli dissi: senti, ma come posso rispondere, perché io amo tantissimo Sant'Agostino, cosa posso rispondere alle persone che mi dicono: ma Agostino ce l'ha con le donne, con il sesso? Lui dice: guarda, è facilissima la risposta. Agostino, siccome ha avuto una donna e ha avuto un figlio, sapete che Agostino non si è sposato, ha avuto una convivente di cui non sappiamo il nome, e ha avuto un figlio che si chiama Deodato, e lui non si è deciso a battezzarsi finché non ha risolto questa. Agostino sa che nell'amore è più facile perdersi che trovarsi. Cioè, nell'amore è molto facile, lo vedremo, uno si illude che sia facile trovarsi, ma in realtà nell'amore ti perdi. Cioè, se non sai amare, se non sai cos'è l'amore, nell'amore rovini le tue energie migliori, Agostino ha parlato della sessualità, dell'amore, perché è importante. La Chiesa non ha paura di dire che l'amore è una cosa importantissima. Se tu non esci dal narcisismo infantile, se tu non esci dalle fissazioni, in realtà tu non riesci ad amare, e questo vuol dire che avrai difficoltà a essere felice, no? E Papa Francesco, in maniera molto bella, sta dicendo che non basta parlare del Vangelo di Gesù, Ma il Vangelo di Gesù è bello esattamente perché il Vangelo di Gesù è quella forza che ti permette di amare i poveri, di includere i poveri, di amare i bambini, di amare tua moglie, tuo marito, la società. Se noi non mostriamo che l'amore familiare è decisivo, e noi diciamo che è decisivo solo l'amore di Gesù, è come se noi stessimo dicendo che il cristianesimo è una cosa da sacrestia, è una cosa per i bigotti, è una cosa per quelli che gli interessa solamente il loro orticello, no? Il Papa dice le conseguenze sociali, il Vangelo ha delle conseguenze e una di queste è la famiglia. Pensate che una delle parole, vi ho messo qui un testo del 25 ottobre, sempre del Papa, una delle parole che sta in qualche modo emergendo, io la sento ripetere sempre più spesso dai papi, dai vescovi, ed è interessante perché per me è vera, anche se non l'abbiamo ancora approfondita, loro dicono, lo trovate per esempio proprio esplicitamente alla fine, a tutti vogliamo stare vicino con l'annunzio di questo Vangelo della famiglia. Cosa vuol dire Vangelo della famiglia? Non so se avete sentito questa parola, no? Cioè, noi sappiamo che c'è il Vangelo, il Signore è vicino, convertitevi, il Regno di Dio è vicino, eccetera, eccetera. Il Vangelo è Gesù che viene vicino, no? Perché esiste un Vangelo della famiglia? Cos'è il Vangelo della famiglia? In realtà i papi ci stanno dicendo che esiste una lieta notizia che è la famiglia stessa illuminata dal Vangelo, cioè quel Vangelo mi annunzia che esiste un amore che vince il peccato, che vince la morte. Non è vero che la famiglia è la morte dell'amore, ma anzi la famiglia è la vittoria del peccato sull'amore che muore. Cioè l'amore se non diventasse famiglia morirebbe, l'amore se non diventasse famiglia si immiserirebbe, non andrebbe da nessuna parte. La famiglia è l'amore che diventa forza, che diventa realtà serena, stabile, gioiosa, che vince il peccato del coniuge, che vince il male del figlio, che vince il male della suocera. La famiglia è il luogo dove l'uomo sperimenta che l'amore si può vincere, che l'amore di fatto vince il mondo se la grazia di Cristo entra nella nostra vita. Non basta che esista l'amore in Gesù, ma l'amore umano è così importante che è la riprova, se volete, dell'amore di Gesù. Cioè noi vediamo in coniugi che amano il coniuge che gli ha fatto del male, che sanno perdonare, in coniugi sereni, gioiosi, in famiglie che hanno tanti bambini, noi vediamo la presenza dell'amore di Gesù, che l'amore è bello, vivere l'amore è bello. Diceva un amico che è un professore di filosofia del diritto, Fabio Macioce, un discepolo di Francesco D'Agostino, un grande maestro del diritto italiano, diceva: la famiglia non serve a niente, la famiglia è il luogo dove l'uomo è se stesso. Cioè la famiglia non è che esiste in funzione dello Stato, in funzione del fare i figli, la famiglia è il luogo dove ci si ama gratuitamente, la famiglia è il luogo dove io amo, sono amato e in questo amore amiamo gli altri, ed è la gratuità, è l'esistenza del gratuito nel mondo, è l'esistenza del fedele, l'esistenza della vittoria, lo vedremo nel tempo. Allora capite prima cosa, cioè l'amore è decisivo, a me sembra importante dire questo, no? Cioè dire guardate che l'amore, noi vi parliamo dell'amore non perché vi vogliamo fregare, noi vi vogliamo parlare dell'amore perché vogliamo che voi sappiate che l'amore non è un giocherello, ma l'amore è una cosa straordinariamente interessante, è in gioco la felicità nell'amore, è in gioco voi stessi, è in gioco la vostra vita, la vita di ogni persona. Seconda affermazione, di un cambio ma sono le stesse parole, noi potremmo dire che una cosa fondamentale che dobbiamo dire è l'amore è problematico, cioè l'amore non è una cosa che va da sé. Anzi, il grande inganno è dire questo: io amo, quindi amo. Pensate per eccellenza a una frase che non vuol dire questo, se voi leggete il libro che invece è molto bello, e anche il film, va dove ti porta il cuore. Ma il cuore, il problema è che il cuore è diviso. Cioè, cosa vuol dire va dove il cuore ti porta di qua e di là? Il cuore ti porta a dire io amo mia moglie, ma anche la segretaria mi piacerebbe. Cioè, il cuore non è una cosa unitaria. Il cuore dice io non voglio cucinare stasera per la mia famiglia perché sono stanca, però io voglio anche cucinare perché loro hanno bisogno. Cioè, noi abbiamo un cuore diviso. L'amore è problematico. Cioè, l'amore non è una cosa che va da sé. Vi leggo dei testi bellissimi. Carol Wojtyła, La bottega dell'orefice, è un'opera teatrale, sono una serie di monologhi, potremmo dire, o di dialoghi, è uno dei testi più belli di Giovanni Paolo II, lo scrisse negli anni 60 quando non era ancora chiaramente papa, nella Polonia comunista. Sono due famiglie grandi che si amano, hanno problemi, e i figli di queste due famiglie che poi dopo trovano l'amore, no? Esiste anche in versione cinematografica molto cambiata, ma vale la pena vederlo. A un certo punto interviene una figura che dice questo: non esiste nulla che più dell'amore occupi sulla superficie della vita umana più spazio, e non esiste nulla che più dell'amore sia sconosciuto e misterioso. Si parla sempre dell'amore, Sanremo, io amo, io ti amo, io non ti amo, eccetera, perché non mi ami più e così via. Perché è difficile amare? Perché non sappiamo capire chi dobbiamo amare, come dobbiamo amare? L'amore è misterioso, non è facile dire che cosa vuol dire amare. Divergenza tra quello che si trova sulla superficie e quello che è il mistero dell'amore, ecco la fonte del dramma. Questo è uno dei grandi drammi dell'esistenza umana. L'amore apparentemente è facile, sono innamorato, ma cosa vuol dire che io veramente amo? Benedetto XVI, riprendendo queste riflessioni, disse: la parola amore oggi è così sciupata, così consumata e abusata, che quasi si teme di lasciarla affiorare sulle proprie labbra. È così abusata che le persone dovrebbero avere pudore a dire ti amo, calma, cioè ti amo, calma, ti amo vuol dire tantissime cose. Pensate solo, per fare l'esempio più clamoroso, no? L'amavo talmente, lo vediamo scritto sui giornali, l'amavo talmente che l'ho uccisa perché non potevo vederla nelle braccia di un altro. Cioè la persona dice: io l'ho uccisa per amore. Io amavo talmente i miei figli che ci siamo buttati dal ponte dell'autostrada. Li ho convinti a buttarmi. Cioè, perché l'uomo è capace di chiamare amore l'omicidio? La suocera che dice: io vi amo, quindi entro con la chiave dentro casa del figlio. Cioè, la gente chiama amore tutto. Perché l'amore è difficile? Cioè, l'amore è una parola, le persone abusano della parola amore, no? Eppure è una parola primordiale, espressione della realtà primordiale. Noi non possiamo semplicemente abbandonarla, ma dobbiamo riprenderla, purificarla e riportarla al suo splendore originario. Cioè, il problema dell'amore, l'amore non si può eliminare. Cioè, il fatto che la parola sia corrotta, che la realtà sia corrotta, e ripeto, noi dobbiamo insegnarlo questo, adesso vediamo perché noi siamo convinti di questo, però non ci toglie dalla necessità di affrontare il problema. In qualche modo questa realtà della problematicità dell'amore fa sfatare dei miti, che è importante che noi li abbiamo. Primo mito: che l'amore sia trovare la persona giusta. Cioè, io amerò quando avrò trovato la persona giusta. Quindi l'amore perché fallisce? Perché ho sbagliato persona. Ah, ma io non pensavo che tu eri così. La frase più tipica: io ho sposato un uomo, ma ho sposato un altro uomo, io pensavo, lui mi ha nascosto. Ma non sarà che tu non sai conoscere, per esempio? Cioè, come, perché dai la colpa all'altro, tu sei cambiato? Ma non sarà che tu non eri capace di conoscere, lui era esattamente già prima così? Cioè, perché il problema è sempre dell'altro? Se voi guardate, ci sono delle donne, per esempio, che hanno degli uomini, hanno una sequenza di uomini tutti bugiardi, no? Ah, ma gli uomini sono tutti bugiardi. E se c'è un uomo, un ragazzo di parrocchia, serio, lavoratore, non gli piace, gli piacciono solo quelli che si fanno le canne, che non lavorano, che sono, io le chiamo le croce rossine, cioè quelli che concepiscono l'amore come servizio alla persona problematica, no? Ma no, il problema è che tu hai una sequenza di uomini che sono uguali, cioè non è che tu lo troverai cambiando, il problema è capire che cosa vuoi tu. Mentre per una certa, diciamo, semplificazione dell'amore, l'amore è il problema della persona. Come una caccia grossa, si esce, si deve trovare l'animale giusto, adatto al mio target di altezza, di forme, di volume, di soldi, eccetera. Secondo aspetto importante, ci avviciniamo al problema centrale come lo vede la Chiesa: la sessualità non è un istinto fisico, ma è una realtà della mente. È una realtà del cuore, della formazione della persona. Non è un istinto come negli animali, ma è, anzi, non è istintuale. Tant'è vero che l'uomo della sessualità, che è se stesso, la sessualità, questa è una cosa difficilissima da capire, ma la sessualità non è una cosa, non è, dicevo, leggete sotto un testo, non è un carrello che io mi porto dietro, ci sono io e poi c'è la sessualità, sono io in quanto uomo o donna, E questa cosa, io della sessualità, cioè di me, posso fare qualsiasi cosa. Io il mio desiderio di una donna lo posso tramutare in autoerotismo, lo posso tramutare in prostituzione, in celibato, in verginità, in matrimonio fedele, in egoismo, in altruismo. Cioè in realtà io di questa cosa che ho, io posso fare mille cose. Dipende da come maturo. A livello terminologico, qui abbiamo persone che dovrebbero istruirci meglio, si parla oggi a livello psicologico di pulsioni e non di istinto, cioè l'uomo è un insieme di pulsioni, ma il problema è come le armonizzo, cioè io ho il desiderio della pace, della gioia, della sessualità, dei figli, della vita, della fede, ho delle esigenze biologiche, delle esigenze spirituali. Il problema è di queste diversissime pulsioni, come faccio a metterle insieme perché diventi un'armonia? Qual è il cammino, no? E in questo senso è una realtà della mente. Cioè oggi noi stiamo scoprendo che, prendete per esempio un pedofilo, per usare una cosa esagerata, un pedofilo non è semplice, non è uno che gli piacciono i bambini, perché anzi un pedofilo è una persona malata, è una persona che ha dei problemi, quella persona non riesce a godere, ha nella capoccia un problema, bisogna volergli bene, non sono dei mostri, è una persona che ha sofferto chissà che cosa quando era piccolo, quando era bambino, e in qualche modo non riesce a far emergere la bellezza della sua vita e utilizza delle persone piccole per saturare i suoi bisogni che non riesce invece a far maturare. Capite? È un problema della mente, cioè non è un problema del corpo, non è che quello ha l'istinto di fare quella cosa lì. Il problema è che in lui non è maturata una sessualità armoniosa. Per fare il caso estremo, no? Ma per fare la cosa più. Pensate, per fare un esempio diverso, l'anoressia, no? L'anoressia non è un problema della bocca, non è che voi prendete un imbuto, la fate mangiare. Il problema è perché quella ragazza ha difficoltà a sentirsi amata, ad avere un buon rapporto con il padre, a guarire la sua anima. Cioè voi vedete il problema nel corpo, ma in realtà è l'anima, è lo spirito, è la mente, è il cuore, che è la cosa che ha sete, che ha fame, che ha bisogno di essere nutrita. E voi amate veramente una persona se la portate al suo cuore, no? E allora potremmo dire che il grande problema non è che la sessualità è un istinto, ma è, pagina 3, come crescere dal narcisismo al dono di sé. Cioè, il bambino è di per sé estremamente narcisista, centrato su se stesso, solamente una maturazione progressiva lo fa diventare un essere capace di vera relazione, di vera capacità di ascolto, di vera capacità di conoscenza, di vera capacità di dono, di vera capacità di accogliere un dono, no? Cioè il problema dell'affettività è non guidare un istinto, ma maturare un cuore. Far emergere, far crescere la capacità di amare, che non è scontata. Non è detto che basta che si va avanti e il cuore matura, c'è una vera maturazione. Faccio un esempio subito per dirvi, perché a me piace fare questi esempi anche un po' sciocchi, per fare un esempio, se ne potrei fare mille altri, ma a me viene sempre in mente questo, forse l'ho anche già fatto una volta qui. Mi ricordo una volta che ero nella mia parrocchia precedente, venne da me un ragazzo, arrivò, insomma, era delle cresime, le cresime si fanno molto in alto, quindi era già a 17-18 anni, venne da me, la prima cosa che mi disse, è un ragazzo molto bello, alto, sportivo, ricco, eccetera, mi disse: Andrea, io sono contento di venire in parrocchia, mi stai simpatico, eccetera, eccetera, però io con una cozza mai. No, io non so perché lui mi disse questa cosa, però lui mi voleva dire al nostro primo incontro, sapete che cozza a Roma è una ragazza brutta, come le cozze sono quei molluschi che sono attaccati alla roccia. Lui ci teneva a dire, lui chissà perché pensava che io gli avrei presentato una ragazza brutta, una cozza appunto. A Roma si scherza, metti il limone, lo scoglio, c'è una serie di termini. E io dissi: ma stai tranquillo, Massimo si chiama, non, cioè, perché mi dici questa cosa? Cioè, io poi non sono il tipo che si preoccupa, cioè siete voi a fare liberamente quello che volete. Dopo 3 anni lui diventò animatore dei gruppi, cominciò a servire i ragazzi nelle cresime, a fare l'animazione, a fare un cammino di fede, eccetera. Mi disse: Andrea, ti ricordi quello che ti ho detto 3 anni fa? Io gli risposi: Massimo, è indimenticabile, certo me lo ricordo, figurati se non mi ricordo quella frase. Beh, adesso io te lo riconfermo, cioè io non potrei stare con una ragazza che non mi piace, che non mi appassiona fisicamente, però io ho capito, stando in parrocchia, che se la mia ragazza non è una ragazza generosa, che ama gli amici, che ama servire, dire, io mi annoio, cioè io voglio una ragazza che mi appassiona fisicamente, ma voglio una ragazza che sia generosa. Voglio una ragazza che sia desiderosa di non stare solo a fare lo shopping a Via del Corso, ma che abbia il desiderio di aiutare gli altri. È interessante perché il suo cuore era cambiato. Ve lo porto come esempio dal di là. Noi dobbiamo trovare degli esempi per mostrare che il cuore dell'uomo matura, e matura esattamente negli affetti. Cioè, se tu sei una persona che ha un'idea di vita, che è un'idea di vita così, di appunto fare la bella vita, ti troverai un tipo di famiglia adeguato. Questa cosa non dipende dall'istinto, dipende, addirittura non dipende neanche dalle storie con le donne che hai o con gli uomini. Lui per esempio ha capito che voleva una relazione aperta, feconda, stando in parrocchia. Cioè la vita dentro il servizio gli ha fatto capire che un rapporto di coppia dove non c'è il servizio lo annoia. Guardate che non è una cosa di poco interesse questa, Cioè l'amore è problematico, l'amore non è una cosa già stabilita, ma dipende dal cammino di vita che fai, dipende da come maturi, dipende da dove vai, no? Potremmo dire, arrivando al, diciamo ancora una cosa e poi arriviamo al cuore di questo problema, se voi ci pensate c'è un gioco linguistico che non rende tutte le lingue europee, ho provato a vedere, non è così, però in italiano regge benissimo. Se voi pensate, il verbo innamorarsi è un verbo riflessivo. Io mi sono innamorato. Non c'è neanche bisogno di mettere di te. Cioè io mi sono innamorato, cioè l'innamoramento è un moto assolutamente interiore. Voi sapete che ci si può innamorare di una donna cattivissima, di un uomo assurdo, cioè l'innamoramento è veramente un moto, vedremo che è importante l'innamoramento, non è tale, però è un qualcosa che è assolutamente, come dire, da portare avanti. Io mi sono innamorato, ebbene non ci si può fare niente. Ti può passare, ti passerà comunque, cioè l'innamoramento è una cosa che passa, no? Non è che dopo 30 anni sei ancora innamorato. Se io dico io ti voglio bene, guardate che ti voglio bene è una parola bellissima in italiano, cioè a parte c'è il tu, ma io voglio il tuo bene. E la domanda, cos'è il tuo bene? Cioè dire a una persona io ti voglio bene vuol dire io voglio il tuo bene, io sono orientato al tuo bene. Per esempio, una persona può dire io ammazzo mia moglie perché sono innamorato di lei e non lo posso vedere con un altro, ma io non posso dire io le voglio bene quindi l'ammazzo, perché se io le voglio bene, il suo bene non è chiaramente morire. Cioè voler bene vuol dire che io comincio a vedere il bene. Una persona potrebbe ritirarsi per il bene, dire io per il bene io mi allontano, perché io voglio che tu, se io sono la tua infelicità, io posso rinunciare al mio innamoramento purché tu stia bene. Cioè io posso addirittura piangere, ma dire io è talmente importante il tuo bene che io rinuncio, che cosa devo fare? Capite la differenza? Cioè come si fa a volere bene? Si potrebbe dire che la cosa più difficile è l'interdipendenza, cioè dove io voglio bene ma accetto anche di essere voluto bene. Cioè l'interdipendenza è dove non c'è solo un canale, parla solo la donna, l'uomo non parla mai, parla solo l'uomo, ma dove realmente c'è una relazione, cioè dove il voler bene è una realtà viva, cioè ognuno dei due sa di avere in qualche modo di dipendere dall'altro, cosa difficilissima. È molto facile avere dei rapporti, alto, basso, basso, alto, di dipendenza o di comando, avere un rapporto di realmente di interdipendenza, no? Dal punto di vista cristiano noi potremmo, diciamo, dire ancora in maniera più semplice questa cosa: la problematicità dell'amore sta nel fatto che in noi c'è il peccato, c'è però il desiderio del bene e serve la grazia di Dio che ci porti verso il bene. Cioè la dinamica della vita spirituale, lotta nell'uomo fra il bene e il male, esigenza della grazia, ci fa capire perché l'amore è problematico. Noi chiamiamo amore il peccato, cioè l'uomo chiama amore l'egoismo, chiama amore il non parlare, chiama amore il pretendere in maniera subdola che l'altra faccia quello che noi vogliamo e così via. Terzo elemento, l'amore è per sempre, l'amore dell'uomo e della donna, ma anche l'amore dell'amicizia, l'amore del padre e della madre. Alcuni amori sono per sempre. Questo è fondamentale, ridirlo sempre, ritirarlo fuori. L'amore non è la Chiesa che vuole obbligare l'amore a con una legge esterna, imponendo questo onere insopportabile dell'indissolubilità del matrimonio, ma l'amore o è per sempre o non è amore. Facciamo degli esempi subito, no? Pensate per esempio a questa moda che hanno i nostri adolescenti, fateli riflettere. Perché andate a Ponte Milvio, mettete il lucchetto e buttate la chiave dentro il Tevere? Voi sapete che c'è questo libro, 3 metri sopra il cielo, e che ha cominciato a tirar fuori questa cosa dei lucchetti. Io l'ho trovata nelle capitali del nord Europa, cioè questo libro che non vale niente, ma cioè, i ragazzi si sono passati questa cosa, perché voi andate su a Stoccolma e trovate 2 ragazzi che arrivano, li mettono il lucchetto e se ne vanno, no? Perché l'amore è per sé, cioè io non posso dire ti amo ma domani ti lascio. Poi casomai ti lascio, quello è il problema. Ma io quando dico ti amo, ti dico ti amo, non ti dico ti lascio. Pensate per eccellenza al tradimento. A me piace mostrare veramente, cioè quando un uomo scopre che la donna, la sua moglie la tradisce con il vicino di casa o con il collega d'ufficio o viceversa, guardate che la persona non è che va e dice ah finalmente sono entrato anch'io nella statistica, che bello, abbiamo provato che l'amore è dissolubile, la persona prende e vi spacca un piatto in testa. Comincia a piangere, comincia a dire ma no, non è possibile, non è vero. Perché cioè se l'amore non fosse per sempre, chi piange per il tradimento sarebbe un fesso. Cioè solo perché l'amore è per sempre dà senso al dolore di chi è tradito. Il dolore del tradimento è vero. È vero. Capite quello che dico? Se l'amore non fosse per sempre, perché piangi? Date calma, cioè succede a tutti, ma come succede a tutti? Manco per niente, quello mi ha promesso che mi amava, cioè, ma io l'ho sposato, ma io ci ho investito la mia vita, cioè l'amore è per sempre. Potremmo dire che cos'è l'amore per sempre, io mi diverto a spiegarlo così, l'ho usato in qualche matrimonio questo esempio, qual è la differenza fra un minuto prima del matrimonio e il momento in cui io ho detto dinanzi al sacerdote accolgo, ti accolgo nella salute, nella malattia, nel dolore, nella gioia, eccetera, no? Guardate che le persone non vi sanno rispondere, cioè voi vi amavate prima, vi amavate dopo, che cosa è successo? Cominciano a arrampicarsi su ah sì, no, ma è questo, è il sacramento, no, è molto più semplice, cioè chiaramente c'è anche il sacramento c'entra in questa cosa, no? Un minuto prima di andare lì tu dicevi ti amo, in quel momento tu dici io ti amerò, cioè nel matrimonio tu prometti il futuro, cioè prima del matrimonio tu non hai mai promesso il futuro. Nel momento del matrimonio tu dici non oggi ti amo, ma dici io ti amerò quando sarai vecchia, quando avrai il seno cadente, ti amerò quando sarai ricca anche se adesso sei povera, quando diventerai ancora più bella, ti amerò se avrai dei figli, ti amerò se non riuscirai ad averli, ti amerò, io ti amerò. È la promessa, vale anche per la vita religiosa, quando uno si consacra rispetto a quando è novizia, cioè prima io dice Signore io ti amo, ma non gli sta dicendo io ti amerò per sempre. E se volete, il domani nell'amore è più importante dell'oggi, cioè se io ho il domani allora ha senso che io impegno l'oggi, ma se io non ho il domani, ma perché dovrei impegnare l'oggi? La forza dell'amore è il domani. Perché? Perché l'uomo è una promessa. Questo ricordatelo ai bambini e ai ragazzi, fin da piccoli, eh? Cioè, voi dovete pian piano abituarvi a arrivare alle grandi promesse, per questo se fate una promessa dovete mantenerla. Se voi dite a un amico, io domani vengo, io devo avvenire, io devo essere fedele alle promesse che faccio, io devo imparare che esistono delle promesse. Se voi volete, è una domanda difficile ma si potrebbe fare, no? Potreste anche porvela scherzando nei gruppi, no? Che promesse avete fatto nella vostra vita? Voi sapete che chi non ha fatto nessuna promessa non sa ancora chi è, perché come dire, potrebbe cambiare casacca nel giro di una settimana. La promessa siamo noi, Tu hai promesso di essere cristiano per tutta la vita o sei cristiano perché adesso ti piace e poi domani cambia il papa, cambia, non ti va? Cioè tu sei cristiano per sempre, tu sarai per sempre persona di carità, sarai per sempre persona di... Hai promesso di essere giusto, hai promesso agli amici di essere amico per tutta la vita. Cioè le tue amicizie sono passeggere o sono promesse? La coerenza sul lavoro, l'onestà, cioè il matrimonio, l'essere genitori, cioè quali sono le promesse? Qui avete una frase bellissima di Benedetto XVI: la fedeltà nel tempo è il nome dell'amore. Oggi si chiama amore, domani si chiama fedeltà, è amore. Cioè l'amore, la fedeltà nel tempo è il nome dell'amore. Un altro nome dell'amore è essere fedeli nel tempo, perché se io oggi ti amo e domani ti tradisco, io non ti ho amato, capite? Questo vedremo che a livello educativo è molto importante, perché noi dobbiamo insegnare ai ragazzi che loro si amano veramente. Cioè un ragazzo di 16 anni ama veramente una ragazza di 15, ma non è arrivato a questo punto. Cioè lui sa benissimo che probabilmente fra 3 mesi ce ne sarà un'altra. Cioè quell'amore non è ancora il suo amore fedele, quell'amore è una strada, è una, ben venga, cioè nessuno si scandalizza, però è una cosa anzi positiva, ma non è ancora arrivato a questo punto. E anzi guai se noi calchiamo troppo quegli amori lì, perché poi dopo, se poi capiscono maturando che l'amore è un'altra cosa, si devono essere liberi di lasciarsi. Guai quando i preti fanno troppo presto le coppie e poi già ti benedico perché già vi vedo al matrimonio, calma, calma, cioè avete 16 anni, calma, cioè andate avanti lì, eccetera. Io proprio che sto parlando troppo, no, questo però vi interessa, però sto parlando troppo perché il tempo è praticamente, vabbè, comunque devo andare avanti. E quarto punto, chiamiamolo così: il piacere chiede l'amore. Il piacere per la Chiesa non è una cosa brutta, noi dobbiamo levare questa idea. Molte persone pensano che la Chiesa non ami il piacere, invece il piacere è una cosa talmente bella perché l'ha fatta Dio, cioè Dio ha fatto l'uomo e la donna capace di provare piacere, quindi il piacere, se l'ha fatto Dio, non può essere brutto, fa parte della creazione. Anzi, se volete, il piacere è una cosa di una forza incredibile perché sveglia l'uomo. Questo è, se volete, ciò che avviene nella preadolescenza, pensate ai ragazzi della cresima, delle cresime e così via, no? Cioè i ragazzi più musoni, più intellettualoidi, più secchioni, finalmente si innamorano. Cioè meno male, almeno cioè, io sono per lo studio, sapete, guai a chi tocca lo studio, però capiscono quelli capiscono che non basta andare dietro un pallone o dietro un libro, tu devi amare. E se volete, la scoperta della sessualità, del piacere, è questa: che tu non sarai mai veramente felice se non ci sarà un altro. Se ci pensate, la logica del piacere sessuale è che l'altro, se non ce l'hai fisicamente, te lo sogni, te lo immagini, ti immagini di abbracciarlo, di toccarlo. Cioè l'altro ce lo devi avere almeno come proiezione mentale, cioè non sei tu da solo, ma hai bisogno dell'altro. Questa è la scoperta, cioè per essere tu felice ci deve essere un altro che è felice, devi avere l'immagine dell'altro. In realtà bisogna arrivare ad avere la realtà dell'altro, avere l'amore, questa è la fatica, no? Ma il piacere ci desta, ci fa scoprire che noi da soli non andiamo da nessuna parte. Questo è importante farlo capire ai ragazzi, capire che è una cosa grande, l'uomo non può vivere da solo, il piacere ricorda nella nostra carne che noi non bastiamo a noi stessi. Qual è il problema del piacere? Lo dice benissimo Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium e così via, no? Il piacere non è la felicità. All'inizio, al numero 7, fa una distinzione, piacere e gioia. Il piacere si potrebbe dire come un dito che indica la necessità della gioia, cioè indica se stesso più la gioia. Provo a spiegare cosa vuol dire questo, no? Cioè, un mio amico chiama il piacere un dito di trascendenza, cioè il piacere, proprio perché finisce subito, è come se mi dicesse, dopo di me che cosa c'è? Per essere veramente io piacere, ho bisogno che ci sia un abbraccio del piacere. Facciamo un esempio banale, se volete, proprio sul tema dell'affetto diretto, no? Perché se un uomo va con una prostituta, non è che non prova piacere, cioè prova, da un certo punto di vista, prova piacere esattamente come uno che fa l'amore con la moglie, apparentemente, no? Ma quando quel piacere è finito, cosa succede? Che non c'è niente. Non c'è tenerezza, non c'è un bambino, non c'è la fedeltà, non c'è la... Cioè, quel piacere è come un boomerang, cioè mi dà l'orgasmo, ma poi dopo non c'è niente che mi lascia il dolce in bocca. Alla fine mi torna l'amaro in bocca, cioè si rivolta nel suo contrario. Se io invece voglio bene a mia moglie, a mio marito, io dopo gli accarezzo i capelli, gli dico ma ci ameremo per sempre, se nasce un bambino pensa che bello, poi possiamo parlare, posso dire, cioè c'è l'amore che dà senso al piacere. In realtà il piacere chiede l'amore, l'amore non è una cosa imposta dalla Chiesa al piacere, ma l'amore è la regola del piacere, perché il piacere sia veramente se stesso ha bisogno di essere circondato dall'amore. Se io vivo l'amore con una persona e poi dopo 3 mesi quella persona si sposa con un altro, io in realtà capisco che quel piacere è stato un inganno, perché quel piacere sia vero serve il matrimonio. Lo stesso succede con la Nutella, no? Cioè se voi siete tristi, voi aprite il frigorifero e voi mangiate, cioè sul momento state bene, ma poi non siete contenti, cioè, non è che quella cosa vi arriva, perché noi abbiamo bisogno della gioia, non solo del piacere. Il piacere è una realtà che ci spinge verso la gioia, ma ci può anche ingannare. E questa è l'ambiguità, se volete, del piacere, no? Si potrebbe dire, in maniera molto, molto semplice, che il piacere è come se chiedesse sempre un di più. Allora, o io vado in un di più che è di quantità, pensate all'ubriaco, l'ubriaco va in, cioè ogni giorno beve sempre di più, cioè ha talmente bisogno di quel piacere che alla fine diventa schiavo. Invece una persona che è un amante del vino berrà sempre un vino di maggiore qualità, ma avrà la gioia di assaporare di vedere il perlage, di sentire il profumo, cioè ha bisogno di un crescendo che o verso la quantità o è verso la qualità. Il piacere non è condannato dalla Chiesa, ma la Chiesa lo vede come un dito indicatore che dice ti deve spingere all'amore, cioè, e il piacere sarà veramente se stesso quando tu amerai veramente con la tua vita. Allora il piacere sarà sempre dolce e non amaro, se volete, no? In questo senso è importante, andiamo a pagina 5, il concetto di bellezza, che è, se volete, un corollario del punto che abbiamo appena detto, no? Io credo che noi dobbiamo insegnare oggi alle ragazze, soprattutto anche ai ragazzi, perché le ragazze in questo si fanno fregare più facilmente, che la vera bellezza è interiore. Cioè un ragazzo ama veramente una donna quando ama il suo cuore, il suo modo di vedere la vita, non quando ama il suo seno e i suoi capelli, ma anzi quando ama il suo seno e i suoi capelli perché sono il vestito dell'amore, cioè sono un aspetto della sua persona. La vera bellezza non è mai solo esteriore, ma è una bellezza che riguarda l'animo. Vi ho messo qui un video che si potrebbe utilizzare, l'ho messo sul canale Gli Iscritti, forse avete visto questo video, si chiama Body Evolution, è un video in cui in 37 secondi col Photoshop si cambia il corpo di una donna, no? Cioè il corpo di una donna è estremamente modificabile, ma quando prendete due nonni a 75 anni, dopo 30, 40 anni di matrimonio, non è che amano quelle gambe, ma si amano ancora di più, cioè ci sono dei nonni che si amano molto di più di quando si amavano a 25 anni. Perché? Cosa vuol dire educare a curare la nostra bellezza interiore? E voi capite allora che è importante anche dire semplicemente che c'è un rapporto strettissimo fra corpo e anima. Io l'ho messo qui in maniera forte. Dare il proprio corpo vuol dire dare la propria anima. La Chiesa non, quando ti dice aspetta prima del matrimonio, non te lo dice perché ha paura che provi piacere, ma perché ti dice guarda che tu stai un po' ingannando, e questa cosa è un boomerang, perché tu non stai dando il tuo cuore, tu dai il corpo spogliandolo del suo significato, perché il tuo cuore non è pronto. Se voi volete vedere il legame fortissimo che c'è fra il corpo e il cuore, l'anima, l'amore, voi lo vedete in un altro punto che, nonostante quello che si dica, è talmente evidente che io non capisco come si possa fare a nasconderlo. Se voi ci pensate, purtroppo a me è successo di sentirlo tante volte in confessionale o nei dialoghi di così tante persone disperate, quando una donna scopre che l'uomo l'ha tradita o viceversa, alla fine fa una cioè gli domanda: ma chi era, ma il telefonato, ma come è successo, quanto tempo? Poi gli fa la domanda: ma ci sei andato a letto? Perché gli fa questa domanda? Cioè, uno dice: il corpo non conta niente rispetto, cioè, no, perché se gli hai dato il corpo vuol dire che gli hai dato tutto. Cioè, la persona sa che in quel gesto è coinvolta tutta la vita. Poi per fortuna esiste il perdono, esiste la misericordia, esiste la capacità di dire: vabbè, ti riaccolgo. Però realmente lì si è tradito l'amore. Noi lo sappiamo che in quel gesto si compie qualcosa di enorme, non è un gesto che è così, no? Vi ho messo un testo anche di Claudio Risée sulla pornografia, è uno psicologo bravo, è diventato più fervente cristiano di recente. Lui cerca di riflettere su questa ossessione che ha il nostro tempo moderno, ma tutti i tempi, per vedere le immagini, e dice: io voglio vedere le immagini perché io non credo più alla grandezza del cuore. Cioè, in realtà quella è una forma di depressione, dove io vado a sfogare in quella realtà l'incapacità di far maturare il cuore, di andare verso la grandezza dell'amore vero. Io grazie comunque che mi ascoltate, io sono contento di condividere delle cose che voi capite sono così semplici, ma a volte noi dobbiamo recuperare la semplicità delle cose nostre, no? Quinto punto, lo chiamerei così: l'amore familiare riguarda l'uomo e la donna. Un altro punto che non avrebbe avuto senso enuclearlo 10 anni fa, oggi invece è necessario e dobbiamo farlo con molta semplicità. L'amore familiare riguarda l'uomo e la donna, vuol dire che esistono altre forme di amore, l'amicizia, rapporto padre-madre, l'insegnante, il catechista, un uomo di amore, però l'amore familiare, la famiglia, è una realtà tipica che riguarda l'uomo e la donna nella loro diversità. Se noi andiamo subito, saltando le altre cose, a pagina 6, al manifesto dei meravigliati, che forse vi ho già citato parlando di Genesi, il manifesto dei meravigliati è un manifesto che è stato scritto da un neoconvertito francese che si chiama Fabrice Ajaj. Secondo me ha il linguaggio giusto per affrontare questo tema oggi, si può proprio leggere in alcuni passaggi ai nostri ragazzi, soprattutto ai ragazzi adolescenti, no? Comincia così: noi non siamo degli indignati. Noi non siamo arrabbiati, non abbiamo dei nemici. Per esempio, gli omosessuali non sono nostri nemici, sono loro, alcuni di loro, che ci ritengono nemici. Voi sapete il dramma del mondo omosessuale, che la maggior parte non parla, cioè quelli che parlano non rappresentano il mondo omosessuale, ma sono delle persone di alcune lobby intellettuali che vogliono far credere che tutti la pensano come loro. In realtà la maggior parte degli omosessuali stanno, per esempio, nelle nostre parrocchie, non vogliono alcune cose, però non parlano. Anzi, bisognerebbe aiutarli a trovare il coraggio, no? E lui, Ajaj, dice: noi non siamo arrabbiati con nessuno. Ciò che ci anima nel parlare della famiglia, dell'uomo e della donna, è un sentimento più primitivo, è l'ammirazione. Cioè, noi siamo ammirati dall'uomo e dalla donna e dalla famiglia. Essa è prima perché la si sperimenta di fronte alle cose che ci precedono, che ci sorprendono, che non abbiamo pianificato noi. Se volete, diciamo subito uno dei punti decisivi: un omosessuale nasce da un uomo e da una donna, cioè il primato della famiglia vale talmente per tutti che vale anche per gli omosessuali. L'omosessuale, perché ci sono omosessuali? Ci sono stati un uomo e una donna da Adamo ed Eva fino a loro, cioè la vita di una persona dipende da una storia di famiglie che la precedono. E se anche Dio non voglia andassimo a avere la fecondazione artificiale in tutto il mondo obbligatoria con la lotta dei cattolici, avremmo sempre un ovulo femminile e un spermatozoo maschile, cioè non nascerà mai una persona se non da un uomo e da una donna. Questo primato dell'ammirazione, cioè dire, è una cosa incredibile, cioè noi tutti siamo riconoscenti verso questa cosa. Non è possibile, non solo non è possibile fare diversamente, ma è bello che sia così. Quindi esse, queste considerazioni, non sono motivate da uno stato di animo triste, di rivendicazione, non sono imbevute di amarezza. Questo dobbiamo far passare nella catechesi, noi non parliamo di questo con amarezza, non parliamo con rabbia, non parliamo con aggressività, noi parliamo con ammirazione del fatto che io e anche un omosessuale siamo nati dall'amore di un uomo e di una donna. Sono nati dall'amore di milioni di uomini e di donne che nei secoli sono date la vita e quindi abbiamo riconoscenza per noi stessi e per le nostre origini. Continua dopo, questo è interessantissimo. Che cosa c'è di più stupefacente di questa unione degli esseri più differenti, l'uomo e la donna? Questa guarda, è una parola scelta bene e vera. Noi, di solito ci viene detto, in nome della differenza accettate altre cose, no? In realtà la differenza più grande è quella fra l'uomo e la donna. Cioè che due maschi si trovino d'accordo è molto facile. Che due donne vadano d'accordo è abbastanza facile. Ma come fanno ad andare d'accordo un uomo e una donna? Guardate che non è facile. Io dico sempre, quando parlo di questa cosa, faccio due esempi. Primo, io mi ricordo, mi ha sempre fatto ridere, dai tempi del liceo, che le mie compagne di classe andavano sempre in bagno a due, per noi maschi era inconcepibile, cioè perché le femmine vanno in bagno? Perché loro stanno bene a due, cioè loro si sentono tranquille. Pensate all'opposto, forse ve l'ho già raccontato, un episodio mi hanno raccontato un corso di preparazione al matrimonio, come sono diversi il cervello dell'uomo e della donna, cioè anniversario di fidanzamento, di matrimonio, lui non se lo ricorda, chiaramente lei comincia a imbestialirsi un po', comincia a dare su di giri, ma come non ti ricordi che è il settimo mesiversario e mezzo, perché noi eravamo, Lui non si ricorda niente, allora lui le domanda, vabbè allora è bellissimo, allora facciamo, dobbiamo festeggiare, allora stasera, domani sera andiamo, ti posso portare o a camminare il pomeriggio sulla la sabbia di Ostia, a sentire le onde, vedere, oppure ti porto a vedere l'Hobbit 2, la desolazione di Smaug. Lei dice, decidi tu. Lui la porta a vedere l'Hobbit 2 e lei lo odia per tutta la vita, però odia per... Perché? Perché quando una donna dice decidi tu, non vuol dire decidi tu, ma vuol dire capisci cosa io voglio e fallo senza bisogno che te lo dico. Quando l'uomo si sente dire decidi tu, l'uomo capisce decidi tu, vuol dire che ti vanno bene tutte e due, quindi se vuol dire che tu stando braccio, vediamo la paura dell'Hobbit, del drago, eccetera, va bene lo stesso. Cioè noi siamo diversi. Questa diversità è la meraviglia. Mio padre e mia madre, i nostri nonni, erano veramente diversissimi. E continua. E tuttavia, e che cosa c'è di più sorprendente del loro abbraccio chiuso sul suo proprio godimento e che tuttavia si strappa secondo natura per permettere l'avvento di un altro, di un'altra differenza ancora, la futura piccola peste, il già disturbante, colui che chiamiamo il bambino. Cioè quando io e te facciamo l'amore, io e te non ce ne frega niente del bambino, io provo piacere di darti piacere, tu sei contenta perché dai piacere a me, cosa ce ne frega? Eppure in quel nostro chiuso fra noi stessi arriva il disturbante, arriva il differente, cioè la famiglia è una differenza di uomo e donna aperti ad un'altra differenza che è l'arrivo di un bambino, questa è la meraviglia. E poi prosegue, qui c'è una parola che a me piace dire, perché secondo me il linguaggio giusto una volta nella vita delle parole un po', diciamo, sopra o sotto le righe si possono usare, magari i nostri politici cristiani usassero queste parole così, lui dice, alcuni ci accusano di essere dei fascisti, di essere dei reazionari, perché noi parliamo della famiglia dell'uomo e della donna e dei figli, no? E ci accusano gli ebrei, perché sapete che gli ebrei la pensano come noi, i musulmani la pensano come noi, molti omosessuali la pensano come noi, e sono gli omosessuali che la pensano così sono accusati di essere fascisti. Ma no, noi siamo soltanto dei francesi e più semplicemente degli uomini e delle donne, molto lontani da qualsiasi puritanesimo, da qualsiasi fondamentalismo. Ci incantano le natiche e non ci repelle l'ammirazione della congiunzione improbabile del pisello e della passerina e del pancione che ne deriva. Noi non siamo fascisti, noi siamo meravigliati che l'uomo e la donna siano fatti così e che questo generi la vita. E il piacere. Questo secondo me è importante oggi ricordare, no? C'è una persona, un sacerdote romano, che fa un esempio che secondo me non è aggressivo, bisogna un po' anche scherzare, ma è vero questo. Lui fa questo esempio, no? Per capire come è fatto il corpo umano. Questa sedia è una sedia, no? Cioè, se io mi siedo, bene. Se io la sedia la prendo e la giro così, questo è un problema, cioè come mi metto, no? Lui dice, è evidente che il corpo dell'uomo è fatto per il corpo della donna, cioè il corpo dell'uomo e della donna sono fatti per essere in relazione fra di loro. Il dramma, infatti, dove non c'è l'uomo e la donna, e l'omosessuale sente il dramma, è che non sa come usare il corpo, cioè paradossalmente è un modo di deprezzare il corpo, perché io devo cambiare la realtà del corpo. Pensate, per esempio, ad un omosessuale maschile si deve dire che c'è l'attivo e il passivo, cioè serve qualcosa che mi fa in qualche modo non avere la piena apprezzamento del corpo, e tanto di rispetto, tanto di amore, tanto di attenzione. Però è evidente che la Chiesa dice il corpo è bello, il corpo è importante, il corpo ha una sua realtà, e noi attraverso il corpo capiamo che la relazione fra il corpo e il cuore è la vera gioia. E infatti noi conosciamo almeno una parte delle persone omosessuali che desidererebbero ritrovare questa unità, e non sanno come ritrovarla, no? In particolare, un altro elemento a me sembra importante, avete subito un brano subito sopra, anche questo ho già citato almeno nella parrocchia vostra. Voi sapete che una differenza che è assolutamente importante da sottolineare nell'educazione alla sessualità, all'affettività, è la questione dei figli. La famiglia è tale perché ha dei bambini, cioè la famiglia non è l'amicizia. Se io sono amico di un altro, se io vado a letto con una persona, se io ho una zia, se io sono amico di un prete, io non sono una famiglia. La famiglia è per eccellenza una realtà dove c'è un uomo, una donna e l'apertura dei bambini, no? Qui è un problema enorme, che non esiste un diritto all'avere bambini. Se voi leggete il brano, il titolo solamente, lo trovate sugli scritti, tutto l'articolo, è un articolo interessantissimo di alcune lesbiche femministe francesi, quindi assolutamente non del nostro mondo cattolico, che su Le Monde hanno scritto da femministe accusando gli omosessuali maschi, dicendo: ma voi siete matti a dire che avete diritto ad avere un bambino? Cosa vuol dire che voi, due maschi, avete diritto ad avere un bambino? Vuol dire che voi pagate una di noi, una donna che funziona come un'incubatrice per il vostro bambino, per il vostro piacere? Ma noi sono 40 anni che lottiamo per il diritto della donna, che è una donna, che non è un oggetto, e voi pagate un'indiana o fate una selezione di una donna bella, bionda, il cantante X dell'Inghilterra si paga la donna adatta per fare l'inseminazione. Ma che scherziamo? Voi, non esiste un diritto ad avere un bambino per una coppia maschile. Lo dice con grande intelligenza, lo dicono le femministe. E se quella donna che è il bambino, il figlio del cantante di Elton John, dicesse: adesso me lo voglio tenere io? Al quinto mese dice: io me lo voglio tenere, cosa fa poi Elton John? Gli deve dare i soldi al bambino? E se il bambino a un certo punto decide: io voglio trovare mia madre? Voi sapete, dobbiamo essere chiarissimi, un bambino, come un bambino adottato, a un certo punto saprà benissimo che la sua mamma sta da un'altra parte, cioè saprà, chiederà: ma io sono figlio di questi, uno di questi due è mio padre o non lo è? E mia madre dove sta? Dirà: questo è il mio padre, questo è un adottivo, questo è uno che sta qua, mia madre è stata un'altra parte. Cioè, questa cosa non è una cosa di oppressione della Chiesa, questa cosa è la verità. Nessun uomo ha diritto a un bambino, neanche un eterosessuale, e figuriamoci, senza figuriamoci, nessuno ha diritto a avere un bambino. Sesto punto, l'amore è fecondo. Questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo avere il coraggio di ricordare che l'amore, l'educazione all'amore, ha come un altro punto semplicissimo, bellissimo. L'amore è non solo perché le due persone stiano insieme, ma perché le due persone amino altri. C'è una scena bellissima di Harry Potter, che si potrebbe far vedere ai bambini. In Harry Potter, quando Harry Potter si innamora per la prima volta o per la seconda volta della ragazzina, perché non c'è, cioè Hermione, non entriamo nei particolari, ma si innamora, sta per baciare la ragazzina, è una scena meravigliosa, cioè si vedono le due bocche che si avvicinano pian piano, stanno a un millimetro, fuori scoppia la guerra, arrivano i i Mangiamorte, lui lascia la ragazza e va a combattere contro i Mangiamorte. Cioè, non basta baciare una ragazza, ma bisogna avere una lotta per la vita, bisogna vivere per il bene, bisogna... L'inganno della nostra cultura è, da un lato, dire che l'amore non è importante, ma d'altro canto dire che basta fidanzarsi, siano risolti tutti i problemi. No, se tu non hai una dignità di vita e non vivi per salvare gli altri, il tuo amore si tramuterà in morte. La grandezza di questo brano di Harry Potter è che lui lotta con lei per la vita. Pensate a un'altra frase bellissima di Saint-Exupéry, che non è una frase da baci perugina. Lui dice a un certo punto: l'esperienza ci mostra che amore non significa affatto guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. L'amore non è che io dico a te che occhi belli che hai, tu dici a me che occhi belli che hai tu, come sei intelligente, quanto so, ma l'amore è dire: noi ci amiamo, quindi usciamo a combattere per la vita, usciamo a servire, usciamo a diventare catechisti, usciamo a studiare, a fare una società migliore. Cioè, noi lottiamo per la vita. Il dramma del nostro tempo, lo ha detto anche un autore francese, chiamato Fesoli, che ha erotizzato tutto. Cioè, il messaggio che il mondo dà al nostro, ai nostri ragazzi, che basta essere con una fidanzata e tutto va bene. I due esempi estremi, anche qui io li faccio per farvi sorridere, ma per farvi capire che è un problema vero, noi lo diciamo ai bambini di 3 anni: ce l'hai il fidanzatino?
No.
Guardate, questa è una cosa orrenda, noi dobbiamo proibirla. Quando sentiamo, i bambini di 3 anni non hanno bisogno del fidanzatino, semmai ci arriveranno loro, ma noi non dobbiamo proporgli i nostri modelli eroticizzati, che sono i nostri problemi, non i loro. E noi lo diciamo, permettetemi, questo è ancora più grave, alle 80enni vedove. Io ho sentito decine di nipoti dare come consiglio alle vedove: trovati uno straccio d'uomo, sei vedova, hai 80 anni, trovati uno che ti porta a giocare a burraco, ti porta a fare il viaggio a Parigi. Guardate, questo è terribile. Cioè, una nonna deve essere testimone della carità, dell'educazione, dei nipoti, della vita, della cultura, della fede, della preghiera, dell'oratorio. Cioè, deve amare, ma l'amore non è avere uno straccio d'uomo che non si sa, è la fidanzatina come era a 15 anni, ma perché il marito che lei aspetta di rivedere la vita era non basta? Poi, se lei ci decidesse di sposarsi veramente, cioè di dare la vita, cioè di fare veramente un secondo matrimonio, la Chiesa lo accetta. Ma non che gioca a fare la fidanzatina a 80 anni. Questo non è la serietà della vita. Chiaro? Settimo punto, ma guardate, questo è importante, perché i ragazzi all'inizio, quando si innamorano, tendono a chiudersi. La verità del rapporto ragazzo-ragazza è se quell'amore, è chiaro che all'inizio parlano sempre ciu-ciu-ciu-ciu e ti racconto, va anche, però se dopo 3 mesi quello non studia perché sta con lei, non sta più con gli amici, quello è un problema. Cioè, lei lo deve spingere alla vita, non lo deve spingere a distruggergli la vita. L'amore ti spinge a vivere, non è una castrazione della vita. Settimo punto, l'amore vive di segni. Un altro punto, secondo me, che noi dobbiamo insegnare semplicemente è che non è vero che l'amore è un fatto solo del cuore, ma l'amore ha bisogno di segni. Se volete, uno dei paradossi è questo, no? Che oggi tutti dicono: io lo amo, non lo sposo. Sapete che il 40% dei nostri giovani non si sposano più. Noi avremo un calo dei divorzi fra poco, ma non perché le famiglie sono più stabili, semplicemente perché i giovani non si sposano neanche in comune, quindi si lasciano senza andare dall'avvocato, no? È un paradosso questo. Oggi si potrebbe dire: oggi nessuno vuole più sposarsi in comune in chiesa, tranne a volte le coppie omosessuali. Cioè, sembra che gli unici che vogliono sposarsi e andare dal comune, cioè non è che i fidanzati uomini e donne lottano per andare: io voglio assolutamente dichiarare il mio amore dinanzi allo Stato. E questo vi fa capire che è in gioco non la realtà, ma è in gioco l'ideologia, no? Qui c'è un brano bellissimo della Bottega dell'Orefice che si potrebbe leggere, ragazzi. È un brano in cui Wojtyła riflette sugli anelli. Sono i due sposi, Teresa e Andrea, che si fermano dinanzi alla bottega dove sono dell'orefice, dove sono le fedi nuziali, e loro dicono: quei due anelli sono due pezzi di ferro, di metallo prezioso, ma quando io te lo metterò al dito, quel pezzo di materia diventerà un simbolo, segnerà il nostro tempo. Cioè, l'amore ha bisogno di segni. L'anello non è l'amore stesso, ma ti dice che l'amore è reale. Dice a un certo punto: dunque non siamo entrati subito. Il simbolo prese la parola, lo abbiamo capito insieme nello stesso momento, guardando le fedi nuziali ci ha colto una commozione silenziosa. Cioè tu capisci che quando li metterai quel dito, quando lo comprerai quell'anello, lo metterai a quel dito, lì ci sarà un salto di qualità nella tua storia. E commenta: ecco, noi due insieme ci uniamo segretamente grazie a queste due fedi. Cioè la fede non è l'amore, ma noi ci uniamo grazie a questo segno. Voi sapete che quando a me è capitato, c'erano delle persone che vanno a lavorare a Milano, degli uomini, quando vanno a Milano sull'aereo si tolgono la fede. Guardate che non è una cosa da poco, cioè il togliere il segno non è, il segno è decisivo. Se uno va in un ambiente di lavoro, dire io sono sposato, mia moglie si chiama, cioè l'andare in due a fare alcune cose, no? Il non accettare di stare a mandare 30 messaggi su WhatsApp con una che non è vostra moglie, cioè dire io non posso, cioè questo lo faccio con mia moglie, io con una mia segretaria, con una collega posso mandarmi uno, due di lavoro, ma io non posso essere il primo che ti dice un'emozione. Cioè il segno è decisivo nell'amore. Ultimo punto, ecco allora il compito educativo. Cioè, se allora è tutto vero questo, l'amore ha bisogno dell'educazione. Cioè, l'amore non ha paura, ma anzi chiede l'educazione, chiede un cammino di maturazione del cuore, che è progressivo, che mette delle tappe, che dice dei sì, dice dei no, che apre alla grandezza del cuore. Se volete, la grande questione che si pone, no? Se io lo amo, perché non ci posso andare a letto? La Chiesa non si ferma sulla seconda parte, si ferma sulla prima parte. Se io lo amo, ma scusa, se io lo amo non gli hai promesso niente? E se viene un bambino lo accetteresti? Cioè la Chiesa vuole che tu maturi il se io lo amo. La Chiesa chiede di essere, è esigente in questo, ma è esigente perché ama la bellezza, sa che il piacere ha bisogno dell'amore. La Chiesa vuole che i suoi figli imparino ad amare. E quindi per questo dice: alt, tu non sei ancora nella pienezza dell'amore. Poi la Chiesa, come sapete, ha una grande bontà, cioè la Chiesa ha una grande comprensione per chi eventualmente non riesce, ma non ti dice di farlo. Cioè la Chiesa dice: questo è male, poi se tu lo fai vieni qua, c'è la confessione, c'è il perdono, ma la Chiesa ha il coraggio di porti una meta. Vi faccio un esempio, per esempio, banale, no? Cosa succede nelle nostre famiglie? Nelle famiglie, non so, dei ragazzi di 18 anni, quattro ragazzi fidanzati con quattro ragazze, fanno il viaggio in Grecia, il viaggio della maturità, i genitori fingono di non aver visto che quelli hanno preso quattro camere matrimoniali. Questo è gravissimo. C'è un genitore che dice: ma tu sei matto, voi prendete una camera da quattro maschi, una camera da quattro femmine, poi se capita, io dico scherzando, sullo scoglio, se capita, l'hanno fatto anche, però non è la regola. Cioè la proposta è che voi maturate, voi no, non è detto che vi sposate, voi siete in cammino, la Chiesa vi propone di arrivare al matrimonio, poi c'è la grazia, c'è, però non è la proposta della Chiesa, la proposta della famiglia, la proposta dei genitori. La proposta della famiglia è chiara, è maturare l'amore per questo, e quindi voi non andate in camere matrimoniali. Non è che la parrocchia, quando fa il campo estivo, mette i maschi e le femmine perché sono in chiesa. La parrocchia fa questo perché questa è l'educazione dei giovani. I genitori fanno la stessa cosa, la scuola fa la stessa cosa, se fa la gita scolastica e così via, no? In questo senso è bellissimo insegnare il senso del mistero, dell'attesa. Cioè l'amore è veramente un mistero, è qualcosa in cui cresce, è bello che tu stai cercando. Io non è che non mi fido, ma io ti dico: matura, cresci, avanza, l'amore è una cosa grande. Noi non ci scandalizziamo mai, ma insieme apriamo questa strada. Faccio un ultimo esempio e poi vi leggete per conto vostro queste cose. Per esempio, mi è piaciuto moltissimo una espressione di un sacerdote, uno dei miei viceparroci, una volta ha detto questa cosa, che per me è molto bella a livello educativo. Ha detto, si è arrabbiato con gli adolescenti della parrocchia dicendo: io non vi sopporto qua, perché succedeva questa cosa, quando voi siete innamorati di una ragazza e fate gli occhi dolci alle altre. perché non credete neanche al vostro innamoramento. Cioè, se tu stai cercando di metterti con una ragazza, tu non è che ti prepari i sacchi, cioè la riserva, perché vuol dire che non la ami. Tu devi credere, poi andrà male, poi, però tu devi avere, cioè quello che è la fedeltà dell'uomo e della donna, che è totale da grandi, che è per tutta la vita. È chiaro che non ha senso chiedere a 18, però chiedergli la grandezza della, tu devi credere nel tuo, sei innamorato? E allora con le altre non fai, sei amico e basta. Non dice, ah sì, quanto sei bella, quanto sei carina, fai i regaletti, gli regali la rosa. No, questo lo fai solo a lei. Capite che questo è un atteggiamento educativo, cioè che vede in prospettiva il cammino.